noi ti lodiamo e ti benediciamo, oh Padre, tu sei l'unico che dà senso alla nostra vita e noi vorremmo scegliere solo te. Ti ringraziamo perché tu ci vuoi partecipi del tuo disegno d'amore, della tua stessa vita, della vita trinitaria. Ci hai pensato perché noi vivessimo in te, con te, attraverso tuo Figlio e lo Spirito Santo. Donaci la fierezza di essere figli e il desiderio di vivere in pienezza questa condizione che tu ci hai donato. Ti ringraziamo perché la presenza continua del tuo Figlio ci dona una grande speranza e una grande gioia. Signore Gesù, tu sei il Figlio del Padre, tu sei il tesoro che il Padre non ha voluto tenere per sé, ma ha consegnato a noi, e noi ci rammarichiamo di non saperti accogliere, di non essere in grado di apprezzare la tua presenza, il tuo amore. Spesso viviamo in maniera svagata, distratta, spesso ci lasciamo prendere più dagli eventi, dalle situazioni, che non dalla consapevolezza che tu c'hai con noi, che ti prendi cura di noi. Ti chiediamo di aprire i nostri occhi, ricordando soprattutto le parole che tu ci hai detto. La regina del sud è venuta per ascoltare la sapienza di Salomone, e qui c'è più di Salomone. Gli abitanti di Ninive si sono convertiti alla predicazione di Giona, e qui c'è più di Giona. O Signore, fa che noi ci accorgiamo questo grande dono che sei tu, che sei la presenza dell'amore del Padre nella nostra quotidianità, che si dona a noi attraverso l'Eucaristia, attraverso gli altri sacramenti. Tu sei il cuore del Padre che si rivela attraverso la tua misericordia. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché tu continui a operare in noi quella trasformazione che rende possibile la nostra vita nuova. Grazie per questa presenza efficace, creatrice, rinnovatrice, portatrice di speranza e di gioia e di luce. Vieni in noi, opera in noi, rendici davvero somiglianti a Gesù. O Maria, tu che sei la mediatrice di ogni grazia, ottienici la grazia di essere somiglianti a Gesù, di vivere in pienezza la partecipazione alla sua persona per diventare come Lui. Amen. E il versetto 14 comincia con un perciò. È una traduzione esatta, in greco è dioper. Vuol dire che San Paolo sta tirando delle conseguenze rispetto a tutto quello che ha detto prima. Quindi ha parlato di prove, ha parlato che il Signore non ci lascia soli, che Lui è con noi, ha parlato della necessità di un allenamento, l'ha parlato della necessità della vigilanza, state attenti, non ingannatevi, non lasciatevi ingannare, siate prudenti, siate svegli, sappiate che non è facile, ma non è impossibile, perché certamente Dio è con noi. E allora perciò, e poi aggiunge, dioper, agapetoimu, è bellissimo, la traduzione che viene fatta, perciò, miei cari a me sembra un po' riduttivo, in greco agapetos vuol dire miei amati, dove c'è proprio il verbo agapao, che è quello del verbo dell'agape, che è il verbo che esprime l'amore gratuito, totale, senza condizioni, pieno, E quindi voi siete coloro che mi siete veramente preziosi, io, o miei amati, o miei diletti, diletto nel senso di prediletto, cioè amati in maniera speciale, cioè voi cristiani di Corinto siete i miei figli speciali, siete coloro che io amo di più, o miei amati, miei cari, ma chiari. E poi subito dice: fuggite l'idolatria. Di per sé è fuggite dalla idolatria. Perché? Perché l'idolatria è qualcosa di serpeggiante. L'idolatria, dicevamo, è perdere di vista Dio come colui che è padre, per scoprire invece di avere i padroni. Quindi l'idolatria ed è la cosa che i profeti, come vi dicevo già, contro cui i profeti gridavano, verso cui mettevano in guardia. Vi dicevo già che i profeti non hanno mai gridato contro l'ateismo, ma contro l'idolatria, questo sì. L'idolatria che permette di sostituire qualcos'altro a Dio. Ricordate il primo comandamento: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a te. Quando tu hai un altro Dio di fronte a lui, che diventa una specie di controaltare, ecco, a questo punto è chiaro che tu sei nell'idolatria. E allora, a che cosa si sta riferendo? Ricordate che tutto era partito, capitolo 8, con le carni immolate agli idoli. Ora, idolatria, idoli. Quindi siamo ancora in questo discorso. Cioè il rischio è quello di prendere, dice San Paolo, scambiare la leggerezza con libertà. Un conto è essere delle persone leggere, ah ma sì, tanto non è niente, ma cosa fai, e il tutto diventa niente. Un conto è la libertà. La libertà è la capacità di rapportarsi di fronte alle cose mirando alla verità delle cose, senza lasciarsi influenzare dal male. Quindi mi oriento verso il bene e sono veramente libero, perché questo non distolgo gli occhi dal bene. Quindi il bene mi attrae a tal punto che io rifiuto tutto ciò che non è bene, che non è vero, che non è luce, e quindi divento veramente libero, perché non mi lascio agguantare da altre cose che potrebbero in qualche maniera condizionarmi. La persona libera è la persona che non è condizionata neanche dai propri gusti, perché se sono condizionato dai miei gusti, mi piace o non mi piace, non sono veramente libero. Un bambino che davanti a una tazza di brodo caldo che gli fa bene preferisce il cioccolato, non è libero, perché si sta lasciando condizionare dai suoi gusti, non da ciò che è bene, no? Non è vero. Ah, ma io sono libero, faccio quello che voglio, ma dicevo già l'altra volta, distinguendo i tre gradi di libertà, libertà di è la libertà di scelta, ma questo è l'arbitrio, posso scegliere di bere o di mangiare, faccio quello che voglio, ma questo ce l'hanno anche gli animali, quelle mucche che abbiamo fuori là, con le campanelle, sono libero di brucare o di non brucare, ma questo di farla lì, non è che io ho visto, ma che mucche scostumate fanno là, i loro bisogni davanti a me, ma in maniera vergognosa, si girano almeno dall'altra parte, io che ho la camera lì davanti a loro, no, sono molto libere, no? Ma questa non è la libertà, questo è l'istinto, capite? Non è che uno dice, se io vedo uno che sta facendo, scusate, la pipì là nell'angolo, dico, ma cosa fai? Ah, ma sa che io sono libero, ma questo non fa mica essere libero, questi è essere istintivi, è un'altra cosa, no? Questa è libertà di, è la libertà più bassa. Poi c'è la libertà da, è la libertà dai condizionamenti, e questa è un'altra buona libertà, però non è ancora il massimo. Quindi quando uno comincia ad essere libero dai suoi condizionamenti ha già una buona libertà. Posso essere libero dall'Egitto, quindi libero dalla schiavitù, libero da ciò che mi piace, per cui scelgo ciò che invece è bene, è già buono, però occorre avere anche una meta. Israele è uscito dall'Egitto, lo dicevo, non è poi entrato nella terra promessa se non dopo 40 anni, perché liberi di, liberi da, ma non liberi per, mancava una prospettiva. Finché la tua libertà non è una verità, una libertà che ti orienta verso una meta precisa, un fine da conseguire, è ancora una libertà povera. rischia di ritornare su di te come un boomerang. Quindi devi diventare libero di, libero da e libero per. Ecco le tre libertà che allora diventano, come diceva Henri Bergson, il grande filosofo esistenzialista, che diceva la libertà non è fare quello che si vuole, ma volere quello che si fa. Quindi diventa consapevolezza del bene e orientarsi verso questo bene in maniera sicura. E allora dice giudicate voi stessi, parlo come a persone intelligenti, siamo sempre lì ai banchetti, no? Quindi non siate superficiali, non lasciatevi prendere dalla faciloneria, ma no, ma tanto gli idoli non ci sono, ma figurati a me cosa me ne frega, allora ti senti libero, ma non è questo, allora non siate faciloni, quindi parlo come a persone intelligenti, giudicate voi stessi quello che dico. E notate bene, San Paolo parte da una esperienza concreta, sacramento della Messa, l'Eucaristia, che poi riprenderà, capitolo undicesimo, darà alcune bacchettate sull'Eucaristia, lo vedremo al prossimo incontro, ma qui comincia ad accennare un tema che svilupperà nel capitolo 11 e dice, il calice della benedizione che noi benediciamo, fate riferimento ancora all'uso ebraico, l'uso della Pasqua, che era diventata la celebrazione eucaristica, era il calice della benedizione a cui Paolo fa riferimento, è il calice che poi diventa il sangue di Cristo. Infatti il ricordo il racconto dell'ultima cena che si fa nella messa, no? Dopo la cena, no? Quindi il calice di benedizione non era il calice iniziale, ma il calice finale, quello della benedizione finale. Ecco, dopo la cena egli prese il calice, no? Dopo la cena. E quindi il calice della benedizione non è comunione con il sangue di Cristo? Che cosa vuol dire? Quando noi partecipiamo all'Eucaristia, dice San Paolo, quindi è una domanda retorica, no? Se noi entriamo in comunione, comunque in unione profonda con il sangue, uguale nella Bibbia, uguale vita. Io prendo questo sangue, bevo questo sangue, partecipo in qualche maniera e quindi ho in me la vita stessa di Gesù, il sangue, la vita di Gesù entra in me e io sono cristificato, divento tutt'uno con Lui, cioè faccio comunione con Lui, ecco fare una comunione vuol dire... Paolo dirà, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco la comunione, non è prendere, chissà, un cibo, mentre tutti gli altri cibi, quando io li prendo, diventano me, prendendo questo cibo che è il sangue di Cristo, la sua vita, io divento Lui. Capite che è diverso, no? Io vengo assimilato da Lui. Quindi San Paolo sta dicendo, state attenti, voi... come cristiani, noi come cristiani, quando partecipiamo all'Eucaristia diventiamo tutt'uno con Cristo, quindi apparteniamo totalmente a Lui, c'è un'unica cosa con Lui, e dunque se sei di Cristo non puoi appartenere a un altro, quindi il discorso è qui, ricordati, e quindi è San Paolo che spinge a una vera consapevolezza, cioè diventate consapevoli di quello che siete. Guardate che avete ricevuto un dono grandissimo, essere di Cristo, diventare voi stessi Cristo. E allora dice, non è comunione col sangue di Cristo, e poi aggiunge, il pane spezzato, il pane che spezziamo, ancora spezzare del pane che non è tanto il prendere il pane e distribuirlo, una cosa curiosa, un giorno... Mi sono trovato una volta, forse la prima volta che sono andato in Terra Santa, con una guida che era una guida non so se era araba o se era una guida araba ma non cristiana, che comunque era ben istruita sui luoghi eccetera, ma naturalmente c'era una carenza, o se era non avevo riuscito a capire se o se era ebrea. E quando siamo arrivati a Emmaus, ricordate, allora i discepoli lo hanno riconosciuto, a parte che diverse Emmaus che ci sono, ce ne sono 4-5, non si capisce bene qual è, comunque uno ne va a visitare una e quindi va bene. Allora, cioè, le più probabili sono due, quella che abbiamo visitato noi 2 anni fa e un'altra che si trova, non era direttamente sulla strada dell'aeroporto, per cui abbiamo scelto una invece che l'altra, ma sono le più probabili, perché nel senso che sono quelli a cui la tradizione fa riferimento. Ebbene, mi ricordo che la guida dice, ma lo riconobbero lo spezzare del pane, dicono i Vangeli, perché Gesù aveva un modo speciale di spezzarlo. Mi ho insultato dentro dicendo, un momento, qui non è che lo spezzare del pane, lui spezzava il pane, lo riconobbero perché lui spezzava il pane in una certa maniera, ma il modo di dire l'Eucaristia è lo spezzare del pane, Spezzare il pane è un simbolo per dire il pane è vita, vuol dire il simbolo della vita. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, vuol dire Signore fa che non ci manchi ciò che è essenziale alla vita, come il sangue è la vita. Ora, spezzare il pane vuol dire spezzare la vita, dare la propria vita. Allora, quando Gesù parla, il pane che noi spezziamo, il pane che spezziamo non è comunione con il corpo di Cristo. Cioè, vuol dire questo, vuol dire che Cristo ha donato la sua vita, l'ha spezzata e l'ha donata per noi, e quando noi ci nutriamo di Lui, diventiamo come Lui, anche noi capaci di donarci per i fratelli. Quindi, anch'io mi devo imparare a spezzare per gli altri, anch'io devo, se mangio di Lui, devo diventare come Lui, capace di amare col suo cuore, spezzare la mia vita senza chiedere nulla in cambio per l'altro. Perché Lui mi insegna a fare questo, per quello che si dice fate questo in memoria di me, non tanto andate a messa tutti i giorni oppure rifate la messa più spesso possibile, no, vuol dire siate disposti a fare anche voi così come ho fatto io, cioè ad amare e a donare se stesso proprio nella notte in cui sei stato tradito. Non, fate bene che il contesto è importante, Ogni volta che ci abbiamo la messa, dice, nella notte in cui fu tradito, non dice, nella notte del compleanno, in cui tutti erano intorno, si dividevano la torta e tutti cantavano, jingle bell, oppure tanti auguri, no, capite? Ma nella notte in cui fu tradito, cioè, Gesù sapeva che tutti l'avrebbero abbandonato, che tutti avevano giurato che sarebbero morti per Lui, ma proprio lì non dice Gesù, allora, visto che siete così disgraziati, andatevene che ne prendo un altro gruppo, e così comincio da capo, perché voglio che l'Eucaristia sia per quelli degni. No, quindi nella notte in cui noi eravamo totalmente indegni di Gesù, totalmente indegni di riceverlo perché eravamo traditori, nella notte in cui fu tradito da noi, in cui noi lo tradivamo, Lui ha dato la sua vita. Non quando le cose andavano bene, perché sono capaci tutti di donarsi quando va bene, ma quando va male che è la sfida. Andare sulla croce quando tutti ti applaudono e ti dicono grazie Signore perché tu sei morto in croce per me, beh, è anche gratificante, ma quando sei su e gli altri dicono vieni giù che se ne frega noi di te, ma figurati, ma va a casa tua, ma se sei figlio di Dio vieni giù. E chi te lo fa star su? È lì la sfida, no? Ti amo a tal punto che io mi dono a te, è qui la sfida della croce, la croce è decidere di essere un sì all'amore quando tutto intorno mi direbbe di essere un no, chi me lo fa fare? Tutte le circostanze mi direbbero lascia perdere, questi mi tradiscono, io gli do il mio corpo, il mio sangue, la mia vita, ma figurati se mi spezzo per loro, ma dai, siamo seri, e invece no, è qui, allora, questo pane spezzato è comunione con il corpo di Cristo, cioè con la sua persona, il corpo di Cristo vuol dire con la sua persona, cioè diventi tutt'uno con Lui. Allora, essendo un solo pane, perché mangiamo lo stesso pane, è un unico pane che viene spezzato e distribuito, essendo un solo pane, noi siamo un corpo solo, sebbene in molti. Guardate che questa è l'esperienza fondamentale di Paolo, Sapete qual è lo shock più grosso di Paolo? La famosa cosiddetta conversione, chiamiamola l'illuminazione di Damasco, io l'ho chiamata così. Perché Paolo era già un buon rabbino, non aveva mica bisogno di convertirsi, nel senso che non aveva una vita sregolata, non aveva una vita disordinata, non era un disgraziato. Era un buon ebreo che cercava di difendere la sua fede da coloro che la insidiavano. Questi innovatori che parlavano di Gesù Nazareno, quindi Paolo non era mica. Quindi questa luce da dove gli viene? Notate bene le parole di Gesù sulla via di Damasco. la voce che gli dice: Saul, Saul, perché mi perseguiti? Risposta: chi sei tu? E lui risponde: sono quel Gesù che tu persegui. Ma come? Ma Paolo non perseguitava Gesù. Gesù era morto, era risorto, magari, forse, però, ma lui perseguitava i cristiani. Ecco la grande intuizione di Paolo. Paolo ha capito che lui non stava perseguitando i cristiani, ma stava perseguitando Gesù, e che quindi i cristiani sono il corpo di Gesù, sono la persona di Gesù, noi siamo uniti strettamente a Lui, siamo battezzati in Lui, e quella è la grande intuizione, per quello che Paolo continua a dire: siamo uniti, siamo insieme, siamo con Cristo, siamo il suo corpo, siamo il suo tempio, in quante maniere l'ha già ripetuta nella lettera ai Corinzi, no? Questa unione profonda, per cui tu non puoi dire: ma io no, ma se tu sei Cristo, sei diventato Gesù, ma lo stai dimostrando, capite cos'è la nuova evangelizzazione? Fai vedere Gesù con il tuo stile, se tu sei il corpo di Cristo, se tu sei l'unico pane, sei un frammento di questo pane spezzato da Cristo, allora siamo un solo corpo, anche se siamo in molti. Paolo parlerà poi di membra, un unico corpo dove sono le dita, le unghie, ma non siamo tutto un'unghia, un unghione, ma siamo un testone, siamo testa, spalle, gambe, piedi, tutto, cuore. Allora, essendo un solo pane, noi siamo un corpo solo, sebbene in molti, poiché partecipiamo tutti dello stesso pane, questo pane con la P maiuscola che è Gesù, partecipi di Lui, sei uno solo in Lui. Allora prende ancora l'esempio, ritorniamo all'esempio dell'Antico Testamento, o comunque non chiamiamo l'Antico Testamento, che non è bello, perché non esiste un Antico Testamento, esiste un Primo Testamento e un Secondo Testamento, un Primo, Secondo, dove il primo è l'avvio e il secondo è lo sviluppo, che non è come, non esiste un secondo se non c'è un primo, no? Mi pare. Se uno corre da solo non può non essere primo, anche se arriva ultimo è primo, no? E per quello che esiste un secondo, e il secondo è in continuità col primo, è normale che ci sia così. Allora, dice, guardate l'Israele secondo la carne, cioè guardate quello che succede, non sta parlando dell'Israele idealizzato, l'Israele degli ultimi tempi, no, l'Israele che è diffuso un po' in tutto il mondo, guardate il popolo di Israele, quelli che mangiano del sacrificio non sono forse in comunione con l'altare? Ecco, qui sta parlando dei sacrifici che avvenivano nel tempio, che avvengono ancora, perché Paolo, ai tempi in cui Paolo scrive, siamo negli anni 53-54, i sacrifici avvenivano ancora nel Tempio di Gerusalemme, che è stato distrutto nel 70 dopo Cristo, quindi quasi 30, quasi 20 anni dopo. Allora, cosa voleva dire? Tu vai, succedeva così, no? Uno va, andava nel Tempio, offriva la pecora, eccetera, come espiazione, oppure come sacrificio di comunione, il sangue veniva versato ai piedi dell'altare, le viscere venivano bruciate, eccetera, eccetera, e poi la carne veniva cotta e distribuita a quelli che partecipavano. Voleva dire che tutti quanti partecipavano di questo banchetto e si sentivano solidali nel rendere grazie a Dio. Non è che diventavano vittime, capite? Questo non è, no? Tanto è vero che più tardi San Paolo stesso, ma anche la lettera agli ebrei, dirà: ma perché venivano ripetuti questi sacrifici? Intanto perché si offriva sempre altri come vittima. Ma il più grande sacrificio è quando tu offri te stesso, e questo era già stato anticipato, ricordate, sacrificio offerta tu non gradisci, ecco, e io dico, ecco, io vengo per fare la tua volontà, cioè il vero sacrificio è l'offrire la mia volontà, e pensate al Salmo 50, no? Che cosa devo fare, no? Qual è il sacrificio? È il sacrificio spirituale che tu gradisci, il famoso miserere, se a un certo punto dice il Salmo di Davide dopo il peccato, dice: come faccio? Quale sacrificio ti posso fare? E dice: ecco, ti posso sacrificare me stesso, ti posso offrire me stesso, la mia vita. E San Paolo parlerà di sacrificio spirituale, cioè dello spirito, cioè questo sacrificio che è il sacrificio della tua vita, è la tua vita che deve diventare un vero sacrificio, la tua messa è la tua vita, è l'essere in unione d'amore con i tuoi fratelli, questo diventa il vero sacrificio. non sacrificare qualcosa è più facile che sacrificare se stessi. Ecco, allora, quindi guardate l'Israele, mangiano, no, dell'altare, e che dico dunque? E allora ecco, passa al tema degli idoli, che la carne immolata agli idoli è qualche cosa? No, San Paolo dice, ma non è niente. O che un idolo è qualche cosa? No, anzi, quello che sacrificano ai demoni lo sacrificano, non a Dio. È una citazione del Deuteronomio 32, 16, 17, è una citazione del Deuteronomio. Ora, sta dicendo che in realtà quando tu sacrifichi qualche altra cosa che non è a Dio, in realtà tu ti stai allontanando da Dio, e non esistono due strade, o c'è lui o c'è l'altro. Ricordate stamattina il Vangelo, no? Non potete servire a due padroni, o l'uno o l'altro. Devi decidere da che parte stai. Se il tuo sacrificio non è per Dio, questo sacrificio a chi credi che vada? Va ai demoni, quindi va al male, allo spirito del male. Ora, io non voglio che voi entrate in comunione con i demoni, cioè, se tu partecipi, allora, che cosa sta dicendo Paolo? Vi ricordate che eravamo partiti con i sacrifici, diceva, le carni immolate agli idoli, ma non sono niente, stai tranquillo. In questo caso lui parlava di carni, cioè, ricordate, cioè, intorno ai templi, c'erano tanti templi a Corinto, ma dappertutto, uno arrivava con la sua mucca, col suo giovenco, eccetera, col suo toro, sacrificava, e poi un po' lo mangiava lui e gli amici che intervenivano, ma poi un po' veniva lasciato ai sacerdoti, e spesso prendevano un po' di carne, la vendevano ai macellai che abitavano vicino al tempio. Ora, questa carne, spesso i macellai la vendevano, ma si sapeva che le macellerie intorno al tempio avevano della carne che era sacrificata agli idoli. Paolo dice, ma non stare a indagare di chi è questa carne, che te ne frega, tanto gli idoli non sono niente, cioè tu stai mangiando qualcosa che è sacrificato a nulla. Ma questo è un conto, è quando tu vai a comprare la carne e non devi stare a indagare da dove viene. Ma un altro conto è quando tu dici, ma tanto, questi idoli non sono niente e io partecipo al sacrificio. Ah no, se tu ci partecipi e sei lì nel tempio e sei lì non c'è più la tua libertà. In quel momento tu hai rinunciato alla tua comunione con Gesù e ti stai unendo a un demonio. Sono spiegato, capite la differenza, no? Un conto è questa carne che viene venduta al macellaio e comunque io compro. Un conto invece è questa partecipazione attiva a un sacrificio. Dice, ah, quanto questo idolo non è niente, io partecipo. Cosa me ne frega a me se questa qui è una che fa le carte o una che fa i tarocchi? Ma io tanto non ci credo, ci vado. Attenzione, in quel momento un conto è dire, certo, è veramente un'imbrogliona questa qui, però se io ci vado e ci partecipo, in qualche maniera offro il destro al nemico perché mi freghi. È imprudenza, quindi questo non si deve fare, perché tu sei di Cristo, e perché fai questo gesto, che è un atto di specie di infedeltà, cioè sei diventato tutt'uno con lui e poi dopo fai l'occhiolino agli idoli, ma dove siamo? Fuggi l'idolatria, ricordati che l'idolatria è quello che ti distrugge. Allora, io non voglio che entrate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni, ecco, capite? Devi scegliere da che parte stare, non puoi stare di qui e di là, è molto duro questo, vuol dire devi fare una scelta di campo. È un po' come diciamo stamattina, l'idolatria del denaro, qualunque tipo di idolatria, no? L'idolatria del successo, l'idolatria dei miei calcoli, l'idolatria dell'essere stimati dagli altri, eccetera, no? E poi aggiunge di nuovo, come è ribadito, non potete partecipare alla tavola del Signore e alla tavola dei demoni. E alla fine conclude, e qui il riferimento è Malachia 1:7-12, o vogliamo provocare la gelosia del Signore. Cioè la gelosia del Signore non è la gelosia dello sposo geloso, il quale dice no, la gelosia del Signore vuol dire Dio che vuol tutelare la sua grandezza e la sua unicità, cioè quindi guarda che Dio alla fine lui vuol tutelare tutto questo, quindi non andare a provocare il Signore, guarda che l'unione con il Signore è una cosa seria, Non devi giocarci su, non puoi andare lì, ma poi vado a fare sedute spiritiche, poi vado con quelli che fanno la New Age, poi vado a fare, che so, i Reiki, non so, quelle cose lì, poi vado a fare quello là, e poi capite? Un momento, questi miscugli, guardate, la New Age è la cosa peggiore che ci sia, perché c'è dentro un miscuglio di tutto, delle buone, è una salsa con dentro un sacco, dove tu hai, ci sono gli angeli, e poi, ve l'ho già detto, andate a vedere quel filmato di Net for God, che sul, come si chiama, Paul Verlander che è diventato, che si è convertito eccetera, e lui è passato da guru a Gesù, è passato, e anche lì all'inizio, quando lui si converte, passa da questa cosa, scopre il Vangelo, è entrato in una setta, in un gruppo che si pascevano di Vangelo, di Gesù, di angeli eccetera, in realtà erano degli imbroglioni, e dietro c'era il demonio, cioè attento, dice, guarda che rischi di essere fregato, perché il demonio non è che va in giro a dire guardate sono io, stiamo lavorando per voi, come fanno sulle strade, no, lui lavora sotto sotto, è come la biscia che striscia, pure rima, è come il serpente che ti frega, quindi non è... Allora Gesù, e allora San Paolo sta mettendo in risalto, sta mettendo in guardia da tutto questo, e poi dice o noi siamo più forti di lui, per dire sta attento, guarda che tu non puoi essere più forte di Dio, guarda che lui è la forza dell'amore che vince, però attenzione a non giocare, è una cosa seria, e sta dicendo il cristianesimo è una cosa seria. E poi vedremo che, proseguiremo poi, troveremo che ancora San Paolo riprende il tema, tutto è lecito, ma tutto, per dire, ma io sono libero, ma poi dobbiamo essere sciolti, non dobbiamo essere vincolati a queste cose, ma siamo adulti e vaccinati, San Paolo dice, attenzione, attento, non giocare col fuoco, dobbiamo essere molto, molto vigilanti. Ecco, anche qui, che noi ci possiamo dire, ma quale consapevolezza ho io di questo essere in unione col Signore, dell'Eucaristia, dell'essere, del vivere questa realtà profonda con Lui, che cosa è, come lo esprimo questa mia decisione per il Signore, in che maniera, sono contento di questa cosa qui, che cosa desidero e voglio, anche qui domandare di fronte a questa pagina che cosa desidero e voglio. Quale desiderio mette nel mio cuore il Signore, cioè in fondo è questa fedeltà inconcussa a Lui, no? Se sono suo voglio essere solo suo, mi voglio consegnare totalmente a Lui, ricordate che in fondo è la meditazione che Sant'Ignazio fa nella prima settimana, fine prima settimana, la famosa meditazione dei due vessilli, decidi da che parte stare, insomma, chi vuoi servire? Puoi servire sotto la bandiera del Dio dell'universo o vuoi servire sotto la bandiera del Satanasso? Non dà tur tertium, non è possibile una terza posizione, ma veramente io sono neutrale, non esiste, la Svizzera in questo campo non c'è. Devi giocarti, devi decidere, se non sei con me sei contro di me, chi non è con me è contro di me, chi non semina con me disperde, dice Gesù. Quindi, allora, ma davvero io mi sto decidendo per il Signore, veramente Lui è il centro della mia vita, davvero, e sono fiero di questo, Signore, desidero questo, desidero mettermi dietro di Te, sei Tu colui per il quale io vorrei giocarmi totalmente, e questo lo possiamo fare magari davanti all'Eucaristia questa sera, prendendo questo testo e mettendoci lì e cercando di capire che tipo di comunione io ho con Lui, davvero Lui, il suo sangue è il mio sangue, la sua vita è la mia vita, Signore, Tu sei tutto per me, no? Il corpo di Gesù donato per noi, il sangue di Gesù versato per noi, non è che io ho detto a Linda che avrei fatto questa meditazione, ma tutto succede in maniera giusta, ha scelto questi canti, ho detto ma guarda, proprio esattamente quello che faremo questa sera, no? Questo corpo di Gesù, questa vita di Gesù che viene offerta, che viene donata, che gratitudine ne ho io di questo, come lo vivo. Io penso alle persone che per molti anni non hanno potuto accostarsi all'Eucaristia, alla gioia che ritrovano quando finalmente possono entrare in comunione, mamma mia. Perché oh, siamo così abituati, no? Ma sì, non so proprio cosa fare. Allora vado al cielo del Signore, ma capite, non è mica così, eh? Non so proprio come fare, vado al cielo del Signore. C'è un po' questa roba qui, no? Questa leggerezza, questo prendere il Signore così come se fosse una pastiglia per il mal di gola. Ora, no, è Gesù, e allora San Paolo dice, ma ti rendi conto com'è grave questa cosa? Ti rendi conto che cosa sta succedendo? Quindi è questa vigilanza, vedete come Paolo è preoccupato del bene dei suoi figli, dei suoi amici, di questi agapetoi amati, a tal punto da metterli veramente in guardia, dire ma guarda che dono grande hai e come tu lo vivi in maniera superficiale e tiepida, ecco, la nostra tiepidezza, proprio è come addormentarsi nella neve, alla fine ci si ritrova morti.